Spirito Santo, noi ti invochiamo, vieni tu che sei fuoco inestinguibile, vieni nei nostri cuori, illuminaci, trasformaci, aiutaci a riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita, apri i nostri occhi, perché ci lasciamo condurre da Lui con docilità, con apertura. Amen. Partiamo allora dal versetto 17 del capitolo 15, abbiamo lasciato, del capitolo 5, abbiamo lasciato il versetto 16, volevo dire versetto 16, quindi ho messo dentro 15, 16 e 17, 5, 17, quindi siamo capitolo 5, che inaugura una serie di vertenze di Gesù, chiamiamole conflitti di Gesù con i farisei. Sono tre le categorie di persone con cui Gesù entra continuamente in conflitto, li vedremo man mano. Ci sono gli scribi e i farisei, potremmo dire che questi sono piuttosto dei conflitti dottrinali, sono coloro che custodiscono gelosamente la legge di Dio e dunque sono continuamente a tenere sotto esame ciò che Gesù dice, ciò che Gesù fa. Sono i maestri di scuola di allora, sono i grandi studiosi della legge, della Bibbia. Poi ci sono i sadducei. I sadducei sono quelli che noi potremmo chiamare la classe sacerdotale. Sono sadducei perché derivano da Sadoc, che era il capostipite, colui da cui sono discesi poi tutti gli altri, dopo la riforma di Giuda Maccabeo, quindi dopo la grande guerra di resistenza intorno al 170 a.C., la guerra di resistenza giudaica. E lì sono nati questi gruppi discendenti, due gruppi diversi. Allora possiamo dire, gli scribi e i farisei erano persone sinceramente amanti della legge, desiderosi di conoscere la scrittura e di tramandarla, uomini davvero esemplari da questo punto di vista, che osservavano meticolosamente la legge. Gesù, prendendoli in giro, dice: scribi e farisei che filtrate il moscerino, che era l'animale più piccolo immondo, gli animali immondo, quindi devo stare attento a non bere qualcosa di immondo, per cui stavano lì a filtrare, perché magari il moscerino va a finire nel vino, e se io bevo il moscerino divento immondo. Guai a voi che filtrate il moscerino e poi lasciate passare il cammello, Gesù li prende un po' in giro, che era il più grosso animale immondo che c'era. Allora, lasciate passare, filtrate il più piccolo, lasciate passare il più grosso. Quindi erano persone attente alle inezie, che spesso lasciavano passare poi le cose più grosse. E questi erano gli scribi e i farisei. I sadducei invece erano quelli della classe sacerdotale, quindi esprimevano piuttosto il potere, mentre gli scribi e i farisei esprimono l'intelligenza, potremmo dire il sapere o comunque l'apparire, coloro che venivano chiamati dottori della legge, che potevano mettere fuori il cartellino fuori dalla loro porta, prof, dot, in, eccetera. Ecco, mentre invece questi sono il potere costituito, la classe sacerdotale. C'era una differenza tra gli uni e gli altri, questi erano coalizzati soltanto contro Gesù, in realtà non andavano d'accordo quasi su nulla, come i nostri partiti del governo. Sono d'accordo soltanto sul conservare il potere, per il resto non vanno d'accordo su niente, non hanno niente in comune gli uni con gli altri. Ebbene, la stessa cosa erano loro. Da una parte i farisei e i dottori della legge credevano nella risurrezione e nella vita eterna, i sadducei non credevano nella risurrezione e nella vita eterna. I farisei erano intolleranti contro i romani, i sadducei erano invece tolleranti col potere dominante, perché dovevano muoversi logicamente con una certa scioltezza, perché essendo al potere, se no rischiavano di perdere il Carteghino. Allora, siccome la dominazione era sotto i romani, allora cercavano di essere un po' soft, senza essere troppo rigidi, quindi collaboravano e facevano un po', per cui vedete che non andavano d'accordo quasi su niente. E poi c'è il terzo gruppo, che noi troviamo poi nel processo contro Gesù, e sono gli anziani. Allora, gli anziani invece sono quelli che facevano parte del Sinedrio, potremmo dire il gruppo dei senatori, cioè coloro che hanno una certa esperienza di vita, e sono i rappresentanti del popolo, persone assennate, di una certa anzianità, e naturalmente se uno è anziano, naturalmente erano anche i maggiorenti, erano quelli che avevano un po' di soldi, e naturalmente questi rappresentano allora il possedere. Allora, da una parte abbiamo la ricchezza, gli anziani, il potere, i sacerdoti, l'apparire, i farisei. Si capisce che allora, come sia facile, queste tre classi, tre gruppi, idealizzarli e trasformarli appunto nelle tre nelle tre grosse tentazioni che Gesù vince quando il demonio gliele presenta, che sono la tentazione del possedere, del potere e dell'apparire. Gesù le vince, e saranno proprio questi tre gruppi di tentazioni che alla fine risorgeranno e lo metteranno a morte. Le tre concupiscenze, Sant'Agostino le chiama le tre concupiscenze fondamentali dell'uomo, che Gesù ha rifiutato, ma che poi si risorgeranno contro di lui, perché a mettere a morte Gesù saranno gli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi e i farisei, insieme, quindi possedere, potere ed apparire. Gesù è venuto a insegnarci invece un'altra strada, una strada completamente opposta, che è quella dello spogliarsi di tutto, perdonarsi, è l'amore, non il potere ma il servizio, non l'apparire ma la verità, tre cose opposte. Quindi non il potere ma il dono di sé, non il possedere ma il dono di sé, non il potere ma il servizio, non l'apparire ma la verità, cioè sii te stesso, vivi la trasparenza. Riprendiamo allora, dicevo, con Luca, con la stessa frase, una frase che si ripete. Allora, adesso capite perché su ho memoria alcune stringhe di frasi, no? Perché si ripetono continuamente. Se uno legge il Vangelo in greco, kaie geneto entais emerais, e allora anche voi avete capito che cosa vuol dire, la traduzione italiana è un giorno, mentre è avvenne in uno di quei giorni. Ecco, allora, e avvenne in uno di quei giorni, ancora uno di quei giorni di cui dicevamo prima, quei giorni in cui si manifesta la misericordia di Dio, quei giorni che sono il segno della sua tenerezza, della sua condiscendenza verso gli uomini, in uno di quei giorni che fanno parte dell'anno di grazia del Signore che è stato inaugurato nella sinagoga di Nazaret. Gesù sedeva insegnando, ancora una volta, come è seduto nella barca di Pietro, così si siede insegnando. E anche qui, interessante, a me piacerebbe sapere cosa sta insegnando, e San Luca non lo dice. Cercheremo di capirlo dal prosieguo, come abbiamo fatto l'altra volta. Adesso vi ho insegnato il trucco, vediamo un po' che cosa Gesù stava insegnando. E ci viene detto subito da Luca che sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea, da Gerusalemme, quindi dal nord, dal sud e dal centro, dappertutto. Arrivavano dappertutto perché? Perché lo volevano ascoltare, certamente anche, ma sicuramente volevano metterlo un po' sotto accusa. Gesù sta diventando troppo pericoloso, non è prudente. Dice e fa delle cose che sono discutibili, dobbiamo tenerlo sotto esame, stiamo attenti a quest'uomo, non si sa mai. E intanto San Luca aggiunge, e la dynamis, siamo ancora qui, la potenza del Signore, noi abbiamo già trovata questa parola, vi ricordate? Prima di andare a Nazareth, Gesù è spinto dalla potenza dello Spirito Santo, allora è chiaro che siamo ancora, è la potenza dello Spirito Santo che è in Gesù, Gesù è sempre mosso dalla potenza, dalla forza dello Spirito Santo, del Signore, gli faceva operare guarigioni. Quindi quello che Gesù fa non è soltanto una predicazione fatta di parole, ma tutta la sua vita è una predicazione. Quello che lui fa è un segno visibile della misericordia di Dio. Ricordiamo che la predicazione di Gesù non è una predicazione fatta di omelie, ma è tutta la sua vita una predicazione. È venuto facendo del bene a tutti. Quindi la dynamis dello Spirito del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. E qui è veramente interessante, questi uomini sanno che qui c'è Gesù, conoscono la forza dell'amore di Gesù, Gesù opera attraverso il dito di Dio, è il segno della potenza di Dio nel mondo, le sue non sono soltanto parole, ma egli disse tutto è stato fatto, l'abbiamo visto il lebbroso, no? Lo voglio, sii guarito, taci ed esci da costui, al demonio, alla moglie, alla suocera di Pietro, ordinò alla febbre e la febbre la lasciò. Ecco, questa potenza della parola, che è una parola efficace, è una parola che opera ciò per cui è stata mandata, ricordate Isaia 55, come la pioggia cade dal cielo e non torna a me, non torna al cielo, senza aver fatto ciò per cui è stata mandata, cioè senza aver fecondato la terra, così la mia parola non tornerà a me senza produrre ciò per cui l'ho mandata. Ecco, questa parola di Dio non è una parola inefficace, ma è una parola che produce frutto, una parola che non torna indietro senza aver fatto ciò per cui è stata mandata. Ripeto ancora una volta, le nostre sono chiacchiere, quelle di Gesù è parola, con la P maiuscola. Le chiacchiere non producono nulla, se non disagio, la parola con la P maiuscola produce vita, cambia le cose. Quindi questa gente vuole prendere, porta sopra un lettuccio il paralitico e cercano di farlo passare per portarlo davanti a Gesù, quindi proprio lì dove c'è lui. È importante metterlo davanti a lui. Ancora una volta c'è un'umanità distesa sul lettino, un'umanità immobile, un'umanità senza speranza che viene portata davanti a Gesù, davanti a lui. Non trovando da quale parte introdurlo a causa della folla, anche qui abbiamo tanta folla. Ricordate che Gesù parla, sta facendo le sue predicazioni, sta annunciando il regno. San Luca non dice di che cosa sta parlando, però cominciamo a capire, c'è molta folla, oltre ai scribi e farisei. Allora cosa fanno? Salirono sul tetto. Dove siamo? Noi sappiamo da San Marco che questo episodio accade a Cafarnao. San Luca non dice, ma noi sappiamo che siamo a Cafarnao. A Cafarnao la casa di Pietro si presta molto a questo, cioè quella casa, quello che è rimasto, si capisce bene cosa fanno questi. C'è, naturalmente c'è questo cortile, il cortile era un cortile normalmente coperto con delle stoppie, scostano le stoppie e salendo sul tetto calano giù davanti a Gesù. Gesù parlava nel cortile, la gente entrava nel cortile, questo quadrilatero con in giro le stanze. Ed ecco che allora gli vogliono metterlo davanti a Gesù. Però San Luca sta scrivendo per i greci. Voi sapete che San Luca è di Antiochia. Antiochia attualmente si trova in Turchia, ma allora era in Siria, almeno fino agli anni 30 era in Siria, poi dopo gli anni 30 è stata la Turchia è stata ceduta dai francesi, allora erano i francesi che occupavano la Siria, è stata ceduta dai francesi alla Turchia. E Antiochia era la capitale della Siria ed era, potremmo dire, la Roma d'Oriente, città colta, teatri, biblioteche, scuole, una città dove la filosofia, la filosofia stoica e epicurea era di gran moda, quindi le persone che avevano una certa cultura sfoggiavano questo tipo di filosofia, questo tipo di vita. E allora lì c'era un modo di costruire le case che era il modo di costruire le case alla greca o alla romana. Le case come erano costruite? Erano costruite con mattoni e avevano il tetto fatto con le tegole, coperto dalle tegole. Non così in Palestina. Quindi lui, scrivendo per i greci, deve immaginare un tetto come quello dei greci. E si capisce perché allora dice che questi salirono sul tetto, scostarono le tegole e fecero passare il lettuccio. In Palestina non c'è bisogno di spostare le tegole, bastava raschiare via un po' di fango secco che c'è su, un fango secco poi spalmato di calce viva, calce bianca, perché i raggi del sole fossero spinti via, da calcero dentro si moriva dal caldo, si tira via un po' di sterpaglie che servivano per coprire e poi da lì fanno calare il lettuccio, quindi non era un gran danno economico, non è così, oddio, qui mi stanno distruggendo la casa, non succede, cioè era semplicemente uno spostare dei fasci di legna, di legname per poter far passare il malato. E allora, non trovando da quale parte introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, ancora una volta, davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Quindi, al centro di tutto ci sta l'uomo. Al centro di tutto è l'uomo dove sta? Davanti a Gesù. C'è questo desiderio, bisogna portare il nostro amico davanti a Gesù. È lì che lo vogliamo portare, davanti a Gesù. Quando l'uomo sarà portato davanti a Gesù, qualcosa succederà. Porta l'uomo lì. Veduta la loro fede, Gesù disse: uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi, cioè perdonati. Ora, non trovate strana questa affermazione? Gesù non dice, il Vangelo non dice, veduta la sua fede, la fede di quest'uomo, no? Veduta la loro fede, la fede di chi? Di quelli che lo portavano. E quindi è probabile che quest'uomo non avesse fede, che una delle ferite che quest'uomo portava dentro era proprio la sua mancanza di fede. Possiamo immaginare quest'uomo, gli amici che dicono: senti, c'è Gesù nel villaggio, andiamo da lui. No, lasciatemi stare, ma tanto ho provato tanti medici, cosa ci vado a fare, ormai le ho provate tutte. Ma no, vieni con noi. Ma no, dai, lo prendono via, lo caricano, lo sta sul lettino, lo prendono. Ma io devi giovane, io devi stare, ma perché? No, non voglio, no, ma che figura ci faccio, tanto questo non fa mica niente, ma io non ci credo, ma cosa veniva? E comunque lo calano davanti a Gesù. Quindi Gesù guarisce quest'uomo grazie alla fede di quelli che lo portano. Capite che questo è bellissimo. E credo che questo ci interroghi molto, no? Quante persone non hanno fede? Caricalo sulla tua barella e portalo tu a Gesù. Guarda che Gesù lo guarirà grazie alla tua fede. Quando ero parroco, spesso io lo dicevo, giovani in crisi, difficoltà, lo dicevo durante le messe, soprattutto feriali dove c'erano tante nonne e tante mamme, ce n'erano ancora tante, allora adesso non so, ma allora la messa feriale era molto piena anche di giovani. E mi ricordo che allora dicevo: Nonne, non venite continuamente a lamentarvi dei vostri nipoti che non vanno in chiesa, che non pregano. Cominciate a portarle sulla barella della vostra preghiera davanti a Gesù, qualcosa succederà. È grazie alla vostra fede che Gesù li guarirà. È grazie alla tua preghiera che l'altro potrà cambiare. Se tu ci credi, l'altro cambierà. Comincia tu. Capite che questa è una forza, eh? Portalo tu davanti a Gesù. Ma lui non ci crede, non importa, tu ci credi, portalo lì. Quando mi succedono dei problemi, delle persone, delle situazioni che io non so cosa fare, succede spesso perché io spesso non so cosa fare, normalmente mi metto davanti al Signore e dico: Signore, io lo metto davanti a te, o la Madonna soprattutto, lo metto davanti a te, pensaci tu perché io non sono in grado di fare questa cosa qui, pensaci tu. Ricordo qualche anno fa è capitato qui un giovane, 22 anni, senza fede, non sapeva bene, disperato dentro, il vuoto, non conosceva neanche Dio. E dicevo: ma Signore, ma cosa faccio? Ricordo al mattino mi sono alzato presto, ho dato il cappello davanti alla Madonna, senti Maria, se l'hai mandato qui tu, quindi pensaci tu, io lo metto davanti a te, lo porto qui davanti a te, e ho cominciato tutti i giorni a pregare un rosario per lui. Qualcosa è successo. Era venuto qui il 21 giugno, giorno del mio compleanno, e 5 agosto, festa della Madonna della Neve, questo ragazzo mi si avvicina e mi dice: se mi aiuti mi confesso. Era come se la Madonna mi avesse dato un segno, no? Giorno della festa di Maria, a Međugorje, i veggenti dicono che la Madonna ha rivelato che di essere nata il 5 agosto. Ecco, 5 agosto, questo ragazzo, sera, 5 agosto sera, per dire, la Madonna arriva all'ultimo momento, no? 5 agosto sera, chiede di confessare. E chi gli cambia tutto nella sua vita? Tant'è vero che dopo un po' di tempo gli ho domandato: ma tu hai cambiato vita, hai cambiato tutto? E lui diceva: quando è cominciato tutto? Infatti ricordi quella sera in cui ti ho chiesto di confessarmi? Sì? È cominciato tutto lì. Ecco. Però io l'ho messo nelle mani della Madonna, cosa ci faccio io? La Madonna è intervenuta. Allora, grazie alla nostra fede, cioè, lui non ha fede, ma ce l'hai tu la fede, portalo su, prendilo in braccio, portalo lì, portalo a Gesù, nella tua fede, comincia tu. Lui non ci crede? Che importa? Cos'è più forte, la sua non fede o la tua fede? Se la tua fede è più forte, vincerà. L'amore vince. Ricordate la storiella di Esopo, la battaglia tra il sole e il vento? Penso che la ricordate su tutti i libri di lettura delle elementari, dopo quando uno arriva al liceo, cioè, la danno in greco, poi la danno in latino, la tradurre però è sempre quella. Perché Esopo ha scritto in greco, poi Fedro l'ha tradotto in latino, e la storia è questa: un giorno il sole e il vento fanno una gara, si tratta di spogliare un passante, c'è un passante tutto imbacuccato, vediamo chi riesce. E allora il vento dice: io sono più forte di te, tu credi di essere forte, caro mio sole, ma io sono più forte di te, guarda come sono più forte. E dice: ah sì, vabbè, prova, allora vediamo, facciamo una scommessa, chi riesce a spogliare questo passante. E allora il sole dice: comincia tu, visto che sei così forte. E il vento comincia a soffiare, soffia e soffia, e più questo soffia, poi è stato più si imbacucca, e soffia, soffia. Dopo un po' dice: dai, io non ce la faccio, provaci tu. E il sole comincia, un piccolo raggio, e così, oh, che caldo, e poi un altro po', fino a me questo butta via il mantello, hai vinto tu. Allora, è l'amore che vince, non la forza. E la fede è amore, il rifiuto della fede è forza, la forza non vince. Ma la fede vince. Che è più lenta, sicuramente la fede è più lenta, arriva adagio adagio, però arriva, perché l'amore dà i tempi di crescita, l'amore ti lascia tutto il tempo. Di solito la violenza e la forza è sempre urgente, vuol fare le cose in fretta, tutto e subito. L'amore invece rispetta i tempi di crescita, è capace di essere, ecco, è così. Allora questi uomini portano a Gesù, e Gesù, vista la loro fede, non la fede dell'interessato, comincia la guarigione. E cosa fa Gesù? Gli disse: uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. o bene, ma questo qui è infermo, cosa ne frega lui dei peccati? Ma questo signore qui cosa fa? Ecco, Gesù, di che cosa stava parlando Gesù? Probabilmente Gesù stava parlando della verità, dell'importanza di metterci nella verità, di non fermarsi sulla superficialità, di non fermarsi a vedere le cose dall'esterno. Ricordate che Gesù rimprovererà spesso i suoi discepoli di essere affetti da sclerocardia, che è una malattia spirituale, la sclerocardia, vuol dire il cuore indurito. Non so cosa ne pensano i medici, ma è una malattia, non è la stenosi mitralica o altre cose, o l'aterosclerosi, no? Ecco, la sclerocardia, sclerosi in greco vuol dire duro, cardia vuol dire cuore, durezza di cuore. Che cos'è la durezza di cuore? È il fermarsi alla superficie senza andare nel profondo. L'uomo dal cuore duro è l'uomo che è incapace di cogliere il senso degli eventi e si ferma semplicemente a guardare le cose dall'esterno. E allora Gesù, che probabilmente sta parlando della sclerocardia, non fermatevi all'esterno. E quindi prima cosa, Gesù ha capito cosa si muove nel cuore di quest'uomo, dove sta la radice del suo male. Quest'uomo è infermo, ma in realtà la radice della sua infermità è un'altra, è la sua chiusura a Dio, e la sua chiusura a Dio si può ravvisare come peccato. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Cioè, bestemmiare vuol dire anche sostituirsi a Dio. Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto? Questo si sta arrogando dei poteri che non sono suoi. Ma chi è questo? Ma chi crede di essere? Quindi cominciano a discutere tra di loro. Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose. Questi discutevano tra di loro, quindi sottovoce naturalmente, non andavano a dire: ehi Gesù, ma cosa dici? Ma sei matto? Ma cosa fai? No? Visto che Gesù sta parlando della verità, probabilmente, della onestà intellettuale, della trasparenza, del non fermarsi all'esterno ma andare nel profondo. Questi invece stanno discutendo. Gesù però legge nei cuori, legge nei pensieri. Dostoevsky dice che se tutti i pensieri degli uomini avessero un odore, i pensieri buoni un odore buono, i pensieri cattivi un odore cattivo, il nostro mondo ne sarebbe ammorbato, vivremmo in una camera a gas, perché i nostri pensieri normalmente sono pensare male dell'altro. Immaginate quindi quanti odori avremmo in giro, altro che deodoranti, ci vorrebbe, altro che l'inquinamento e tutto quanto si sta dicendo del buco nell'ozono, chissà cosa c'era. Per fortuna i pensieri non hanno odore, però Gesù riesce a percepire gli odori dei pensieri, capisce che questi stanno pensando male. E Gesù rispose: che cosa andate ragionando nei vostri cuori, quindi dentro di voi, nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? Ti sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Quindi che cosa è più facile dire? Non è tanto per dire, ma dire una cosa o dire l'altra. Il più facile per Dio naturalmente, che in fondo Gesù dice, ma se io dico ti sono rimessi i tuoi peccati, questo è un parlare di Dio, ma se io dico alzati e cammina, anche questo è un parlare di Dio. Chi può risanare? Dio. Chi può rimettere i peccati? Dio. Allora per me è la stessa cosa, dire questo, dire quello è la stessa cosa, perché in fondo se io tocco la radice del male e rimetto i peccati, tutta la pianta guarisce. Quindi Gesù non si ferma al fenomeno, all'esterno. All'esterno c'è la malattia visibile, ma c'è qualcosa che gli altri non vedono. C'è la causa della malattia, che sono le radici malate. Allora Gesù individua dove stanno le radici, e le radici sono il peccato. Gesù guarisce il peccato e naturalmente viene guarito tutto l'albero. Vedete, noi nella nostra vita rischiamo di essere semplicemente un po' come l'agricoltore che mette il verde rame, no? Spruzzatore di verde rame. E siccome il verde rame si scioglie con l'acqua piovana, naturalmente tutto torna come prima. Occorre incidere sulle radici. Se voi venivate un mese, due mesi fa, anche, non so, anche 20 giorni, 30 giorni fa, sì, un mese, andate nel bosco, c'era da pensare che tutti i frutti cattivi e velenosi sono morti, non ci sono più. Che bello, sono morti tutti i frutti. Semplicemente no, i frutti ci sono, cioè non ci sono più i frutti, ma le radici ci sono di tutte. È la stagione per cui non ci sono. Ma se voi andate adesso, cominciate a vedere che stanno mettendo fuori di nuovo le foglie. E quindi la bella donna, il pugnolo selvatico, quindi tutti i frutti che possono mandare all'altro mondo vengono fuori tutti ancora. E poi se venite tra qualche mese trovate che ci sono lì, belli, se vai a cogliere, sono belli, rossi, piacevoli, mangiali, e ne basta una per mandarti all'altro mondo, una bacca, vai. Allora, che cosa è successo? Era la stagione dei frutti. Il nostro rischio è questo, è quello di combattere continuamente contro i frutti e non arrivare mai alle radici. Ecco il discorso che probabilmente Gesù sta facendo. Andate alla verità, andate al nucleo, arrivate alla radice, perché se non arrivate alla radice, voi curerete sempre il fenomeno, curerete sempre curare il mal di testa, ma non arrivare al nucleo di questa... Puoi prendere la pastiglia per far passare il mal di testa, ma se il problema è un problema psicosomatico, è un problema di non accettazione di te, è un problema di relazione con gli altri, domani il mal di testa ce l'avrai ancora, bisogna curare la radice. Gesù è colui che mette in risalto le radici. Quest'uomo, la radice del suo male ce l'ha dentro, è nel suo peccato, per cui io ho individuato dove sta il male e io vado a curarlo dove sta il male, quindi arrivo alle radici. Ecco il nostro lavoro. Quante volte noi andiamo a confessarci e tiriamo fuori soltanto i frutti? Ho disobbedito, ho avuto dei pensieri cattivi, sono stato arrogante. Ma qual è la radice di tutto questo? Voglio andare a vedere. Convinci a tirare fuori le radici davanti a Gesù, non la disobbedienza. La disobbedienza viene dalla superbia, ti credi qualcuno. Ah, ci penso io perché devo essere sottomesso all'altro, ma io sono più bravo di lui. Vedi? Allora, vai a confessare la radice, tira fuori la radice. Perché se tu continui a confessare i frutti, non serve a niente. È come dare verde rame. Ci sono delle persone che, ah, ma adesso ho risolto questo problema. Sì. Una signora, racconto sempre a questa signora, la quale non riusciva ad andare d'accordo con suo marito, mi raccontava sempre come, mamma mia, non riesco ad andare d'accordo con mio marito. Ah, litighiamo sempre, ma come devo fare, ma cosa devo fare? Ma signora, pazienza, chiuso la bocca, quando lui parla non dica niente, faccio un sorriso, vedrà che per fare la guerra bisogna essere in due, eh. E se uno non la vuol fare, l'altro non lo fa. Ma si fa, insomma, lui mi provoca, magari non è che lo provoca, io lo so, non so. Sapete, no, quella dei due fraticelli, due monaci del deserto, d'Egitto, e si volevano bene, erano sempre insieme loro due, uno dice, mi stanno facendo la meditazione al mattino, qui dice, senti cosa dice questo libro, dice che non dobbiamo mai litigare, e questo cosa vuol dire litigare? Oh, litigare vuol dire, per esempio, tu dici, questa cosa è mia, e noi litighiamo, e diciamo, come facciamo a diventare perfetti se non abbiamo mai queste tentazioni? Proviamo a litigare, dai, proviamo, comincia tu, e l'altro dice, questo libro è mio, tienilo, capite? È lì. Allora, nessuno può fare la guerra da solo, bisogna essere almeno in due. Ebbene, dicevo, questa signora, la quale probabilmente non aveva capito il problema delle radici e dei frutti, a un certo punto si lamentava sempre, ogni volta che veniva a confessarsi, ha detto San Giovanni forse, veniva, mio marito, e poi un giorno veniva a confessarsi e non mi parla più del marito. E il suo marito come va? Oh, benissimo, ha risolto il problema. No, veramente sono 6 mesi che lavoro in Arabia. Ci credo. Ma quando torna farà come prima, cioè, se non hai risolto il problema, questo qui è arrivata la stagione calma e va bene, ci sono dei momenti in cui ho risolto il problema che avevo prima, cavolo, ma se vado nel deserto d'Arabia, ma sì, ho dei problemi con internet e con la pornografia, ma come fate? Ho fatto un viaggio di 15 giorni in Siria, che ci credo che là non c'è né internet né pornografia, ma è chiaro che per 15 giorni risolto il problema, ma quando torni a casa è ancora come prima, capite? È lì il discorso, se non arrivi alla radice sarà semplicemente uno spruzzare una polverina bianca, la quale poi se viene la pioggia la porta via, e quindi il problema è ancora lì. Ecco che Gesù arriva, questo per dirvi, ho insistito tanto, perché credo che sia il grande insegnamento, questo Gesù che non si ferma a vedere il fenomeno, cioè ciò che appare, i sintomi, è arrivato invece alla radice del male, bisogna arrivare alla radice del male, e Gesù ci arriva. E tanto è vero che dice, ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, rimettere i peccati? Lui dice, ma come? Rimettere il potere di rimettere i peccati, lui gli dice, alzati e vai a casa tua. Ma santo cielo, allora, poteva dire, ebbene io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Alzati, cioè, siccome la sorgente di ogni male è il peccato, è la morte che hai dentro, che diventa poi una morte esterna, questa infermità interiore ti porta a un'infermità esteriore, questa malattia è una malattia che tocca tutto l'individuo, dal profondo e tocca anche l'esterno, ebbene sappi che io, guarito questo male, quest'uomo torna sano. Guarita la radice, l'albero torna sano. Io ti dico, esclamò rivolto al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Subito, non dopo 3 giorni, non dopo 10 minuti, subito. Egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa, glorificando Dio. E tutti rimasero stupiti, elevavano lode a Dio, tutta la gente, capite? Tutti, tranne gli scribi e farisei naturalmente, e pieni di timore dicevano, abbiamo visto cose prodigiose, davvero Gesù fa cose prodigiose, abbiamo visto qualcuno che sa leggere nelle nostre radici, sa vedere nel nostro profondo, ma vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Perché Gesù dice, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. La barella cosa gli serviva? No. Posso seguire la barella? Quanta gente siete andati a Lourdes, siete andati nei santuari mariani, quante barelle, quante grucce ci sono appese, no? Grazia ricevuta, eccetera, la gente che è arrivata col lettino lascia lì carrozzine abbandonate là perché ho riacquistato l'uso delle gambe. Perché Gesù dice, lascia lì questo brutto lettuccio, lo appendiamo fuori del cortile di Pietro, grazia ricevuta, il giorno tal di tali, Gesù Cristo, niente. Lascialo lì, perché gli dice portalo a casa? Portalo a casa tua. Io credo, è un'ipotesi, Gesù non me l'ha detto, non lo so, penso io. Siamo delle persone smemorate, è importante la memoria storica. Quando Gesù ti ha guarito, il tuo rischio è quello di crederti di essere sempre stato sano. Per cui rischi di metterti a giudicare tutti gli altri malati e puntare il dito su tutti. E hai dimenticato che anche tu sei stato malato prima. Allora, porta a casa il tuo lettuccio, appendilo là. E ogni volta che avrai la tentazione di sentirti sano, guardalo, guarda dove eri. Oh, Signore, grazie. Guarda il mio lettuccio. Allora, è importante portare a casa... ricorda chi eri, portati a casa il lettuccio e ogni volta che hai la tentazione di sentirti bravo, guardalo, guarda dove eri. Quando ero insegnante mi è capitato, sapete io ho insegnato per più di 20 anni, no? Di 2 o 3 anni, e mi è capitato di avere alcuni miei ex alunni a scuola poi come colleghi e allora io li conoscevo. Conoscevo cos'erano loro, qualcuno era stato anche non proprio il massimo. E qualche volta anche allo scrutinio, avevo dovuto sudare qualche camicia per tirarlo fuori dalle sgrinfie di chi lo voleva affondare. Allora mi ricordo che allo scrutinio questi qui giovincelli, professori nuovi arrivavano, questo ragazzo non studia, ma bisogna essere duri con quelli che non studiano. No, quello diceva, senti, ma non ti ricordi proprio più come eri tu? Mi guardava con occhio di basilisco, perché cosa vuole questo qui? Sta attento, cerca di non dimenticare, porta a casa il lettuccio, anche tu sei stato guarito, guardalo. Quando hai la tentazione di diventare il giudice dell'altro, ecco, Gesù dice, attenzione, state attenti, che non sempre i perseguitati e che hanno subito il male sono misericordiosi, rischiano di diventare i persecutori di dopo, a loro volta, questo è il rischio. Ecco perché Gesù dice, portati a casa il lettuccio, attento, non dimenticare, la memoria storica è fondamentale, guarda chi eri, ricordate l'Apocalisse, guarda da dove sei caduto. Gli ebrei ogni anno, quando si andavano per portare i frutti al Tempio, portavano un cestello, e in questo cestello c'erano i frutti, le decime dei frutti, i primi frutti della terra. E mentre li presentavano a Gesù dicevano, mio padre era un arameo errante, mia madre era un ittita, cioè chi eravamo noi? Mio padre era un pagano. Mia madre era una senza Dio, cioè chi eravamo? Adesso abbiamo trovato Dio, grazie Signore, ma noi non eravamo dei santi. Capite? Il nostro rischio è quello di dimenticare chi eravamo, è importante saperlo. Ecco allora la predica che Gesù sta facendo la predica sulla verità, sulla trasparenza, sulle radici. Probabilmente sta parlando, penso io, è un'ipotesi, bisognerà, poi le verificheremo il giorno del giudizio universale personalmente con lui. Non vorrei prendermi troppi anni di purgatorio per aver osato attribuirgli cose che non sono sue. Ecco. Però credo che possiamo riflettere un po' su questo, cosa fa Gesù, qual è il suo stile, quello che dicevamo prima a proposito della fede, quali sono le persone che sono disposte a portare nella mia fede, Gesù li guarisce grazie alla mia fede, ho qualcuno da portare, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, però l'amore è più forte dell'odio, la debolezza dell'amore è più forte dell'arroganza, della violenza, sono capace. Che cosa mi insegna Gesù sulla sclerocardia, cioè sulla mia superficialità, sul mio fermarmi all'episodio esterno senza andare nel profondo? Quali sono i lettucci che devo portare a casa per appenderli e guardarli ogni giorno?